credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo presentare un volume dal titolo Il ritorno degli angeli, edito da Sugarco Edizioni. Ne sono autori Andrea Menegotto e Don Marcello Stanzione, che è con noi qui in studio. Benvenuto. E dunque, Don Marcello, il titolo del volume è Il ritorno degli angeli. Per quale motivo parliamo di ritorno?
Da circa 50 anni noi assistiamo a un fenomeno estremamente ambiguo. Da una parte nella Chiesa Cattolica si ha un grande disagio nell'affrontare il tema degli angeli, perché la dottrina sugli angeli viene considerata, come dire, superata, e invece da parte di altre agenzie religiose, come dire, concorrenziali, il tema dell'angelo è portata avanti con estrema decisione. È chiaro, è portata avanti nella confusione, nella contraddizione biblica, però è un dato di fatto che, partendo soprattutto dagli anni 60 con il New Age, nelle nostre librerie italiane la stragrande maggioranza dei testi sugli angeli sono di natura esoterica, cabalistica, astrologica, New Age, per cui abbiamo innanzitutto in questo testo presentato queste varie correnti, le correnti magiche moderne, l'antroposofia di Steiner, la teosofia, la Blavatsky, eccetera eccetera, e poi abbiamo fatto una valutazione cattolica. Ecco, io devo dire però che da quasi 20 anni che scrivo testi sugli angeli c'è stata una certa ripresa anche nell'ambito del cattolicesimo, però avremo bisogno che i teologi, coloro che insegnano nelle accademie pontificie, ecco, riprendessero in mano i testi sugli angeli, perché sono loro che fanno la cultura ad alti livelli.
Come mai proprio gli angeli sono diventati così facilmente appunto un argomento di cui si sono appropriate altre culture, altre linee di pensiero?
Sì, diciamo che la convinzione dell'esistenza sugli angeli è stata unanimemente condivisa da tutti i popoli lungo il Medioevo sino all'epoca moderna. È iniziata a essere messa in dubbio solo a partire dal secolo XVIII, dalla cosiddetta Età dei Lumi. E specialmente nel campo protestante si pensa che parlare di angeli sia qualcosa di infantile, che gli angeli siano delle semplici metafore letterarie per indicare Dio. Fondamentalmente la situazione è questa: coloro che non credono all'autorità della Sacra Scrittura della Bibbia e liquidano l'esistenza e l'azione degli angeli nella Bibbia come delle favole per i bambini. Io stesso, che da tanti anni mi occupo di angelologia, fondamentalmente in tanti ambienti sono considerato un ingenuo o quasi quasi una persona con qualche disturbo di personalità un po' infantile. Invece, quelli che riconoscono la Bibbia come appunto parola di Dio, ecco, diversi autori sostengono che per la Bibbia gli angeli sono soltanto delle immagini metaforiche della bontà e della provvidenza di Dio, quindi non sono delle realtà superiori all'uomo e distinte da Dio, ma semplicemente delle figure della sollecitudine di Dio per gli uomini, non distinte da Dio stesso. Questo è inesatto, perché se non dobbiamo cadere certamente nel fondamentalismo biblico, non significa che tutti i 500 riferimenti agli angeli, significa che ogni volta che si parla di angelo nella Bibbia si intende una persona intelligente, una persona che ama, dotata di libero arbitrio, ma certe volte indubbiamente quando si parla di angelo si intende la divinità, è un giro di parole per indicare appunto Yahweh. Allora, per noi credenti, la prima fonte del nostro credere negli angeli si esprime nel magistero dei papi, si esprime nel magistero dei vescovi, nella liturgia. Io ricordo sempre che noi festeggiamo il 29 settembre Michele, Gabriele e Raffaele, il 2 ottobre festeggiamo i santi angeli custodi. Poche settimane fa abbiamo festeggiato il lunedì dell'angelo e poi in tante nazioni, penso al Brasile, penso al Portogallo, il 10 giugno si festeggia l'angelo della nazione. Questa è una cosa molto interessante. Poi l'8 maggio, quelli che sono devoti di San Michele al Gargano festeggiano appunto le apparizioni importantissime dell'Arcangelo in Puglia, e Monte San Michele il 16 ottobre. E poi tutte le preghiere della Chiesa hanno sempre dei riferimenti agli angeli, soprattutto la Santa Messa. Ecco, durante la Santa Messa all'inizio noi diciamo gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà, e il canto natalizio degli angeli. E così pure prima di proclamare il santo ci uniamo alla schiera degli angeli, dei serafini, dei cherubini e diciamo santo, santo, santo. Allora voglio dire, anche nella vita di numerosi santi canonizzati c'era un grande spazio alla figura angelica, perché anche se gli angeli sono una figura periferica, diciamo, della dogmatica cattolica, però hanno un ruolo importante nel cammino di salvezza dei credenti. Io raccomando sempre a tutti i cattolici di leggere il libro bellissimo, una perla letteraria dell'Antico Testamento, il libro di Tobia, dove si parla dell'angelo Raffaele che accompagna Tobiolo e lo protegge, gli fa trovare la moglie Sara e poi lo ricompensa non solo di beni materiali, ma ridà anche la salute al padre. Quindi leggendo il libro di Tobia noi comprendiamo bene l'azione discreta ma efficace del nostro angelo custode.
Gli angeli possono avere un ruolo in quello di cui si sente parlare tanto oggi, cioè della nuova evangelizzazione.
Sì, molto interessante, qualche mese fa quando c'è stato il sinodo straordinario sulla nuova evangelizzazione, i giornali hanno ripreso tra i tantissimi interventi soprattutto l'intervento di un vescovo olandese, il quale ha detto che bisogna riprendere la preghiera agli angeli e agli arcangeli, perché molti papi e molti santi avevano una particolare devozione agli angeli. Questo vescovo olandese, è chiaro, è stato ripreso da tutti i giornali, da tutte le agenzie, per essere quasi quasi ridicolizzato, nel senso che ci sono tanti problemi grossi e noi vogliamo parlare di angeli, perché ripeto, quando oggi si parla di angeli è un luogo comune per dire che sono dei discorsi astratti, dei discorsi fumosi, no? Per esempio quando si parla del cosiddetto sesso degli angeli è una perifrasi per dire che si sta trattando di una questione vana ed inconsistente. Allora, se tantissimi santi, io ho fatto un libro al riguardo, Angeli e Mistiche, grazie al loro angelo sono arrivati a un livello importante di santità, l'evangelizzazione deve portare il credente a salvarsi l'anima e ad andare in paradiso. Allora, se Dio ci ha messo l'angelo custode, bisogna appunto utilizzarlo. Poi ripeto, l'angelo è discreto, non fa rumore, però ci dà delle grandi illuminazioni, e d'altra parte l'angelo è modello per il cristiano, perché l'angelo adora, prega, loda, esalta Dio, quindi la dimensione orante della vita, se noi non preghiamo siamo degli atei. E poi c'è la dimensione caritativa, ecco, l'angelo che viene incontro ai bisogni di noi fratelli esseri umani su questa terra e in tanti modi cerca di venirci incontro e di aiutarci. Quindi i due aspetti, l'aspetto verticale e l'aspetto orizzontale, nella figura angelica si uniscono.
Benissimo, io le ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, Don Marcello, e ricordo appunto il volume Il ritorno degli angeli, che è edito da Sugarco Edizioni, di cui lei è autore insieme ad Andrea Menegotto. Grazie di essere stato in nostra compagnia. Adesso parliamo di uno spettacolo che è in scena all'Argo Studio, al Teatro Argo Studio qui a Roma fino al 12 maggio prossimo, e che si intitola La solitudine del maratoneta di Alan Sillitoe. Si tratta di uno spettacolo con l'adattamento e la regia di Nicola Pistoia, interpretato da Alfredo Angelici insieme a Dimitri Urbano e ad Antonella Civale. Alfredo Angelici è proprio con noi al telefono, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Molti forse ricorderanno un famoso film, appunto dal titolo La solitudine del maratoneta, con Tom Courtenay, un film di Tony Richardson, veramente uno dei film più straordinari che la cinematografia inglese ci abbia regalato. Questa sceneggiatura diventa adesso invece uno spettacolo, appunto, in scena al Teatro Argo. E tra l'altro uno spettacolo al quale lei teneva molto, no?
Guardi, sì, tenevo molto. Allora, per onore della cronaca, anche perché da poco è passato il compleanno di Sillitoe, il 25 di aprile, più che compleanno, insomma, l'anniversario della morte,
sì.
Mi sbaglio. E da questo racconto breve molti si sono ispirati, tra cui Richardson, come ha detto lei giustamente, in Gioventù, amore e rabbia, questo è il titolo tradotto in italiano in queste traduzioni spesso un po' infelici dall'inglese all'italiano,
sì.
E da lì addirittura i Beatles fecero Eleanor Rigby una volta che lessero il racconto La solitudine del maratoneta, non so se si ricorda, All the Lonely People, queste Lonely People di cui parlano i Beatles sono riferite a questi signori che hanno avuto una promessa che non è stata mantenuta. Questi signori sono i giovani arrabbiati che nel 1950 vivono a Londra. Noi abbiamo nel nostro spettacolo, con l'adattamento di Pistoia, tolto il tempo e tolto il luogo, nel senso è un non tempo e un non luogo, perché i giovani arrabbiati anche adesso ce ne sono, la promessa sembra in alcuni casi essere stata tolta anche da noi, sa, questa promessa del progresso illimitato, della ricchezza infinita, queste promesse alle quali noi abbiamo un po' ceduto come lusingati all'inizio quando ci sono state proposte, poi una volta che abbiamo capito che ha fallito questo ragionamento siamo molto arrabbiati. Ora il nostro maratoneta cerca di tradurre questa rabbia in un talento che nel caso suo è la corsa, anche se è un giovane che può aver sbagliato, ma poco, perché insomma compie un piccolo furto in una panetteria e di lì finisce al riformatorio, non è un grande malandrino, insomma, uh-huh. Il nostro protagonista, è uno che ha sbagliato. In ogni caso questo suo talento cerca poi di essere questa sua verità, questa sua forza, questa sua vita, cerca di essere un po' strumentalizzata nuovamente dal direttore, che metaforicamente ognuno di noi ha un direttore, tra virgolette, che vuole che lui partecipi a questa maratona per aver lustro, lui, aver luce dal talento del maratoneta, nel senso se lui vincesse la maratona del direttore, il direttore ne avrebbe dei vantaggi, e lui in queste sue riflessioni, in questi momenti molto belli, spirituali, della solitudine, durante la corsa lui riflette, si sente in pace con se stesso, si sente vuoto come prima di nascere, si sente insomma in un momento di armonia molto bello, e lui lì riesce ad essere oggettivo e a capire che cosa significa vivere in sostanza, che cosa significa vincere. Ecco, tutti questi contenuti per me sono stati un motore importantissimo nella prendere la decisione di mettere in scena, produrre, mettere su tutta l'operazione teatrale che, come voi sapete, insomma siamo quattro attori ma 20 persone lavorano dietro le quinte cercando tra adattamenti, teatranti, spostamenti, scenografie, luci, insomma c'è tanta gente. Quindi questa urgenza di questo messaggio così bello da condividere con chi verrà a teatro fino al 12 maggio è stato il vero motore dell'operazione.
Che nasce anche da una sua esperienza personale di corridore, no? Lei ha praticato
Io
per anni la corsa.
Non la pratico tuttora, io casualmente poi sono rimasto molto contento quando, leggendo il racconto, mi sono trovato d'accordo con Colin, che è il nome del protagonista. Lui corre la mattina, in quel momento in cui la notte diventa giorno, quel momento dell'alba che è il più bello. Io anche, da anni, da sempre, un po' per questioni di lavoro, un po' per questioni proprio che mi piace vedere nascere il giorno, mi trovavo a correre tutte le mattine a quell'orario. Lui dice, quando vedevo un mucoso pezzetto di sole appeso ai rami nudi del faggio. Ecco, questa immagine, io non vedevo il faggio probabilmente, ma questo sole che cerca prepotentemente d'inverno a farsi largo tra la coltre di nubi, cioè un'immagine che ho molto forte. Io corro senza cronometro, nel senso, sarebbe non corretto dire che sono un maratoneta, perché i maratoneti li ho conosciuti molto bene, li ho frequentati tanto per preparare questo lavoro e ho corso anche la maratona di Roma quest'anno, ma io sono un runner, i maratoneti sono quelli che lottano e fanno la gara col tempo, no? A battere un record, io no, io è più una esperienza mia, personale, di piacere, di intimità e di corsa in genere. Quindi sì, mi trovo vicino al protagonista perché corre, corro da sempre e quest'anno addirittura ho tentato la competizione della maratona conoscendo quelli veri, diciamo così.
C'è una riflessione appunto su, in questo testo, lei diceva giustamente, sulla protesta, sulla rabbia giovanile, sul senso appunto di una promessa non mantenuta, c'è anche il senso di un'esigenza, l'esigenza dell'onestà, soprattutto dell'onestà con se stessi.
Ecco, questo è bravo, è fondamentale, grazie per avermelo ricordato. Lui dice onestà, siate onesti, questo ci disse il direttore quando entrammo al riformatorio, ma essere onesti per lui significava dire non date fastidio, accettate un lavoro che per pochi soldi al mese vi uccide lentamente, siate morti come me, questa è la citazione che dice l'autore. E allora lui continua dicendo, ma io sono sempre stato onesto, la mia non è stata altro che onestà. Lui in sostanza chiede la possibilità di vivere, che poi per qualcuno può significare lottare, però lottare nella accezione non della violenza o della rivolta, lottare nel senso di poter avere la possibilità. Io oggi leggevo sul giornale le dichiarazioni di Papa Francesco, non abbiate paura di sognare in grande. Ecco, quel sogno grande che può essere stato negato, lui lo vuole, quella è l'onestà, la sua onestà, la possibilità di essere coerenti con una scelta che vuole essere grande, nonostante ci stiano, lui dice, nonostante loro spergiurassero che il mio modo di vivere fosse quello che mi dicevano loro, cioè, ognuno c'ha il suo e sarebbe bello avere la possibilità di avere la libertà di poterlo quantomeno perseguire, lottando.
Lei ha detto adesso libertà, che credo sia un altro concetto essenziale di questo testo e che usciva molto bene anche dal film appunto di cui parlavamo prima.
Sì, la libertà è chiaramente è una parola talmente grande che cercare di definire cosa significa libertà è un'esperienza anche quella personale, però nel caso del nostro spettacolo, La solitudine del maratoneta, ripeto, la libertà è esattamente quella di cercare di diventare, di divenire, non di fermarsi, non di stagnare, non di restare, ma sono tutti la libertà per me, me protagonista dello spettacolo, è un verbo transitivo, è un'azione, non un verbo riflessivo e neanche è una cosa che porta a un miglioramento con tutti gli errori, perché poi io sempre personaggio sono finito al riformatorio perché sì, insomma, ho rubato in una panetteria, quindi uno può sbagliare, ma nello sbaglio c'è comunque un'azione di ipotesi, uno prova, va in alcune direzioni, la libertà di provarci, sì. Non di lavorare a cotti, ma lui dice una sterlina al respiro mi pagavano, capito? Perché gli ansimi della corsa, perché lui gli prometteva più correrai, più vincerai e io ti darò dei soldi, io ti darò le segretarie, questa promessa della materialità alla quale spesso si cede a questa lusinga perché sembra l'unica realtà esistente al mondo, ce la vendono così.
Certo, io volevo adesso chiederle invece una cosa rispetto proprio al teatro e al mestiere d'attore, che non mi sembra così lontano dal mestiere del corridore, perlomeno nell'accezione con cui ne abbiamo parlato oggi.
Guardi, io ho scoperto pure quest'altra cosa bellissima, perché parlando con i corridori, guardi, ieri è venuto in teatro un runner di professione che ha corso la maratona di Boston. Noi abbiamo, purtroppo, drammaticamente sappiamo cosa è successo, certo. Lui ha assistito a tutto, ci ha riportato la sua testimonianza Noi abbiamo un concorso, nel senso, raccontaci la tua solitudine. Chiunque, sia corridore che non corridore, ci può raccontare al nostro sito lasolitudinedelmaratoneta.it qual è quel momento in cui sembrava non farcela e poi invece si è aggrappato chissà a cosa, quale tipo di fede, che può essere l'amore o piuttosto che la determinazione, per poter andare avanti, insomma. Quindi questo signore ha testimoniato in funzione di quel concorso che noi stiamo facendo. Lui mi ha insegnato che la maratona è una metafora di vita in genere, se ci pensiamo, no? Io l'ho corsa quest'anno la maratona, si parte in 100.000, quindi si è tanti, con la forza del gruppo, ma al 35esimo chilometro, quando non c'è più glucosio nel sangue perché è finito, e c'è la crisi famosa del 35esimo chilometro, per superarla si è da soli, quindi si vive da soli stando insieme, è una metafora importante. Il mestiere dell'attore rispetto alla maratona ha delle somiglianze, nel senso che è pura necessità, è urgenza, è fuoco. Noi, la situazione culturale italiana vive un momento di, e ha sempre vissuto, come disse il presidente Napolitano l'anno scorso, il problema non è di adesso, sono decenni di incultura qui in Italia che hanno portato a una poca attenzione per la cultura. Quindi chi fa l'artigiano come me continua nonostante a farlo, la proposta teatrale, comunque la proposta artistica è sempre ricca, non so se voi ci fate caso, anche c'è sempre molta proposta, pittura, letteratura, teatro, ce n'è molta nonostante non sia tenuta nella giusta considerazione, quindi è uno sforzo enorme quello che fanno gli artisti, artigiani, chiamiamoli come vogliamo, uno sforzo che deve prendere la motivazione da qualche parte più alta che quel che il ragionamento economicista, non so se mi spiego.
Benissimo.
Questo, più elevata.
Benissimo. Io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori il titolo dello spettacolo, La solitudine del maratoneta, di Alan Sillito, che è in scena fino al 12 maggio all'Argo Studio qui a Roma. E ringraziamo quindi Alfredo Angelici di essere stato in nostra compagnia, di averci parlato appunto di questo spettacolo.
Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori e buona giornata.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. We'll be right back.